E allora, buongiorno a Roberto Orsei.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie per essere con noi. Roberto Orsei è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Lo abbiamo avuto ospite, forse lo ricorderete, l'estate scorsa, perché Orsei ha guidato il gruppo di ricercatori italiani dell'INAF, dell'Agenzia Spaziale Italiana e di diversi altri istituti che hanno compiuto un'importante scoperta, quella del lago di acqua allo stato liquido sotto la superficie di Marte. E tra poco naturalmente torneremo a parlare anche di questo. Però Roberto Orsei, noi l'abbiamo raggiunta lì a Stoccolma perché lei si trova, come dicevamo poco fa, lì per partecipare anche alla cerimonia di consegna dei premi Nobel di oggi. Innanzitutto le chiedo dove si trova in questo momento, che cosa sta vedendo attorno a sé.
Mi trovo nel negozio dove ho noleggiato l'abito da cerimonia, me lo sono appena provato e in effetti sono qui in procinta di ritirarlo.
Le calze a pennello?
Sì, credo che abbiano trovato la misura giusta.
Perché ricordiamo, insomma, l'abbiamo anche raccontato l'anno scorso, proprio alla vigilia della consegna dei premi Nobel, il rigido protocollo che si deve seguire in occasione appunto della cerimonia di consegna dei premi Nobel e anche alcuni dei premi Nobel che abbiamo intervistato nel corso degli anni. Mi viene in mente per esempio Barry Barish, il premio Nobel della fisica dell'anno scorso, raccontava di tutto questo protocollo, di mandare le misure in modo da poter disegnare appunto un frac che calzasse a pennello. Quindi lei in questo momento si trova lì per ritirare il suo vestito, però so che stamattina è in giro per Stoccolma anche con una guida un po' che è tutta dedicata a lei in qualche modo.
È una guida italiana che lavora qui e che ci sta guidando appunto attraverso la città, perché finora non abbiamo avuto un momento di respiro. Il protocollo della cerimonia è molto denso, il calendario, e quindi da quando siamo atterrati in aereo praticamente non abbiamo avuto un minuto di respiro. Questa mattina è l'unica in cui abbiamo un po' di tempo libero.
È già riuscito a vedere qualcosa di Stoccolma allora, o lo vedrà nelle prossime ore?
Beh, qualcosina abbiamo visto, ma ancora c'è da vedere la città vecchia, quindi adesso ci dirigeremo là.
Bene, allora poi tra pochi minuti, quando la lasceremo libera, vi potrete dedicare appunto alla scoperta di Stoccolma. Però insomma, Roberto Orsei, devo chiedere innanzitutto anche le sue sensazioni, perché io credo che, come per tutti gli scienziati, l'idea di partecipare a questa cerimonia sia davvero fonte di emozione. Allora le chiedo innanzitutto, quando l'hanno invitata, adesso scopriremo meglio l'evento a cui ha partecipato nei giorni scorsi, che cosa ha provato?
All'inizio ero piuttosto incredulo, in effetti, però poi ho verificato che si trattava veramente di loro. E
che non era uno scherzo.
Devo dire, chiedo scusa?
Che non era uno scherzo. L'ha chiamata, se non vado errato, Adam Smith, che è il responsabile della comunicazione appunto dei premi Nobel, la voce che sentiamo quando vengono fatte quelle brevi interviste poi pubblicate sul sito dei premi Nobel ad ottobre. L'ha chiamata lei, no?
Sì, esatto, infatti. E si tratta peraltro di una persona piacevolissima, molto, molto gentile, quindi tutta l'organizzazione è stata splendida, si sono occupati di tutto, dalla sistemazione a organizzarmi l'appuntamento con la sartoria, tutte queste cose qua. Ormai è un protocollo molto rodato.
Si percepisce, Roberto Orsei, che oggi è una giornata speciale a Stoccolma, a parte il fatto che lei è stato coinvolto in questo protocollo e in questa sequenza di appuntamenti, un'agenda fittissima di questi giorni, però appunto girando un po' come sta facendo questa mattina per le strade di Stoccolma, si percepisce il clima di attesa per una cerimonia rituale molto importante che si ripete ormai da più di un secolo.
Sì, è qualcosa di molto sentito anche dalle persone che abitano qua, tutti ovviamente ne sono al corrente, alcune strade vengono chiuse e questo è, diciamo, il segno esterno più tangibile di quello che sta per succedere, ma le persone qui sono anche giustamente molto orgogliose di questa cosa.
Comprensibilmente, perché insomma i premi Nobel hanno davvero una valenza globale e insomma lei ci diceva appunto che si trova a ritirare il vestito per questa sera. Com'è il programma della giornata? Perché sappiamo che ci sarà appunto la cerimonia di consegna dei premi Nobel dalle mani del re Carlo XVI Gustavo di Svezia ai premiati appunto di quest'anno, e poi ci sarà un banchetto in loro onore. Com'è il programma della giornata?
Sì, credo che il nostro autobus ci vengono a prendere direttamente all'albergo, parte verso le 3, ma la cerimonia comincia alle 4, vogliono essere sicuri che siamo già là in anticipo, seduti tutti al nostro posto. e dopodiché si svolgerà penso fino alle 6 e dopo credo che ci trasferiremo al municipio in una delle sale storiche dell'edificio e lì si svolgerà il banchetto, credo anche con della musica dal vivo.
Deve essere davvero un'emozione poter partecipare a questi eventi. Lo dicevamo, Roberto Rosai, lei è lì da qualche giorno perché la cerimonia di consegna di premi Nobel, il banchetto sono l'evento culminante in realtà di una serie di eventi che si svolgono nei giorni precedenti con le lezioni dei premiati che raccontano appunto le loro ricerche e anche con una sorta di forum, di incontro, la Nobel Week Dialogue, il dialogo della settimana dei Nobel che quest'anno era incentrato sul tema dell'acqua con 30 relatori veramente d'eccellenza, tra cui proprio Roberto Orosei, provenienti da tutto il mondo. C'erano diversi premi Nobel come Steven Chu, il premio Nobel per la fisica, che è stato anche ministro dell'energia ai tempi della presidenza Obama, Andrew Geim, il Nobel della chimica per la scoperta del grafene. Intanto ci racconti com'è stata la sensazione di trovarsi in questo gruppo di eccellenza. C'era anche, credo, Marina Abramovic, l'artista, tra i relatori.
Sì, infatti. Beh, è stato bellissimo e in realtà queste persone sono persone splendide, meravigliose, umili e veramente sono secondo me il meglio di quello che l'umanità riesce a esprimere e quindi essere in mezzo a loro è stato un grandissimo onore. Penso proprio che sia un'esperienza irripetibile.
Lei naturalmente è andato lì a raccontare quello che siete riusciti ad ottenere appunto nei mesi scorsi, questo risultato importante, lo ricordiamo, della scoperta di questo lago sotterraneo di acqua allo stato liquido appunto sotto la superficie di Marte, un po' come ha fatto ieri assieme a questi altri 29 relatori, ci racconta in sintesi, ci ricorda in sintesi per gli ascoltatori, le ascoltatrici, di cosa si tratta, come anche l'ha raccontata a loro, visto che il tema, appunto, come abbiamo detto, di questo dialogo della settimana di Nobel era appunto l'acqua.
La ricerca dell'acqua su Marte è qualcosa che è cominciata a partire dagli anni 70, quando si è capito che Marte, che pure oggi è un deserto arido e gelato, freddissimo, nel suo passato doveva avere acqua liquida in superficie perché ci sono letti di laghi, fiumi, così. E si sa che il problema di Marte è di essere troppo piccolo per riuscire a trattenere la sua atmosfera e quindi l'ha persa e con questa ha perso anche l'acqua e ha perso anche l'effetto serra che l'atmosfera produceva e che manteneva la temperatura al di sopra dello zero. Quindi cercare l'acqua adesso è cercare l'acqua sottoterra, perché è lì dove fa più caldo, insomma andando verso il nucleo fuso del pianeta che il ghiaccio può fondere e restare liquido. Ed è stato quello il senso della scoperta, cioè trovare sotto il ghiaccio del Polo Sud un lago ancora liquido ha significato proprio trovare qualcosa che potrebbe contenere i resti del Marte antico, perché Marte è rimasto simile alla Terra per diverse centinaia di milioni di anni e in quest'arco di tempo sulla Terra la vita ha fatto in tempo a svilupparsi, quindi la grande domanda è proprio sapere se lo stesso è potuto accadere anche su Marte e ora che c'è questo lago forse il posto dove andarla a cercare è proprio lì.
Stanno arrivando nel frattempo tanti, veramente tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori che giocano a immaginare di essere seduti a questo fantomatico banchetto popolato solamente da premi Nobel. Va fortissimo, devo dire, Dario Fo. C'è Richard Feynman, che sarebbe uno spasso, ci dice Moreno. Poi compare anche Sabin, l'inventore del vaccino antipolio. Va abbastanza bene anche Marie Curie, devo dire. C'è chi anche indica addirittura chi vuole da un lato e chi vuole dall'altro lato, ne dice due. Per esempio tra Einstein e Martin Luther King, c'è qualcuno invece scettico, mi siederei lontano da tutti perché non vorrei rimanere deluso umanamente dalle loro personalità. E lei, Roberto Rosei, accanto a chi si siederebbe? Accanto a chi si siederà, potremmo anche dire.
Beh, devo dire che ancora non so dove mi siederò e in effetti credo che sia il grande mistero di stasera, almeno per quanto mi riguarda, ma come preferenza io amerei sedere vicino ad Albert Einstein, che era non solo uno scienziato ma anche una persona di profonda spiritualità.
Certo, sarebbe il desiderio, credo davvero, di molti poter sedere accanto ad Albert Einstein. Roberto Rosai, tra poco torniamo anche a parlare della prosecuzione delle vostre ricerche su Marte, però vorrei sapere se tra gli interventi che ci sono stati degli altri relatori al dialogo della settimana di Nobel di ieri, c'è stato qualcuno che l'ha particolarmente colpita. Naturalmente il tema, come abbiamo detto, era sempre l'acqua, che ha trovato interessante da portare a casa, diciamo.
La parte che mi ha colpito di più è stata la sessione finale, quando i 9 premi Nobel che hanno partecipato all'incontro si sono seduti assieme davanti sul palco, davanti a tutti, e ciascuno ha dato la propria impressione e una propria parola di incoraggiamento. E la cosa che più mi ha profondamente colpito è proprio il fatto che tutti loro hanno detto che la cosa più importante è in qualche modo avere la possibilità di sbagliare per poter tentare e trovare nuove soluzioni, dare fiducia a se stessi, non arrendersi davanti alle difficoltà. E questo naturalmente è una cosa che ha molta importanza per la scienza, perché le scoperte raramente riescono al primo colpo, però penso che sia una lezione profonda per tutti.
È una lezione profonda che, tra l'altro, insomma, avete sperimentato anche voi sulla propria pelle, nel senso che le ricerche che poi avete pubblicato su Science a luglio scorso, che ha avuto una risonanza davvero globale, è figlia di una ricerca che è durata anni, davvero faticosa, innanzitutto perché volevate davvero essere sicuri di aver individuato questo lago sotto la superficie di Marte. Insomma, c'era anche, l'abbiamo raccontato all'epoca, lo scetticismo dei colleghi della NASA, che dicevano: ah, ma non ce la farete mai col metodo che state seguendo. Insomma, Roberto Rosei, anche lei, anche voi che avete lavorato su questo risultato, potete condividere l'esperienza di una ricerca, diciamo, che richiede molta determinazione, perseveranza, resistenza, diciamo, alle frustrazioni, magari ai fallimenti, agli stop che ogni tanto intervengono.
Sì, effettivamente forse la cosa mi è rimasta impressa perché somiglia alla mia esperienza, però devo dire che comunque anche per noi è stata una grossa impresa in salita quella di riuscire ad arrivare a questo risultato, ma mi fa piacere sapere che in fondo tutti hanno dovuto vedersela con questo tipo di ostacoli, che è stato bello sentire per esempio da Steven Chu il fatto che lui stesso si è visto bocciare un sacco di proposte di ricerca. Voglio dire, pur essendo premio Nobel, la vita non è facile per nessuno, evidentemente, specie quando si tratta di trovare dei soldi.
Torniamo un attimo su Marte per questi ultimi minuti che ci rimangono, prima di lasciarla libera, Roberto Rosei, di girare per le strade di Stoccolma, perché insomma in questi giorni, in queste ultime settimane, è tornato molto a parlare di Marte, grazie alla missione Insight della sonda della NASA che è arrivata nelle scorse settimane, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi ci ha regalato il suono del vento su Marte. Lo linkeremo anche sui nostri social e sul nostro sito se non l'avete ancora sentito. Lei per caso l'ha sentita questa clip del Jet Propulsion Laboratory? Io non ho avuto il tempo, Roberto Rosei.
Purtroppo sono un po' isolato dal mondo e non l'ho vista, però devo dire una cosa, che l'idea di mettere un microfono su una sonda marziana è stata nostra. Nel 2003, quando si parlava di sample return, cioè di prendere un pezzo di roccia marziana e portarla a terra, con la collaborazione in cui l'Italia voleva dare un contributo, una missione che poi però è stata cancellata perché all'epoca troppo ambiziosa, troppo costosa, neanche la NASA se la poteva permettere, uno degli esperimenti italiani proposti da mettere sul lander americano era proprio un microfono per registrare gli eventi sonori, e quindi evidentemente l'idea è piaciuta e alla fine qualcuno l'ha fatta, purtroppo non siamo stati noi.
Però intanto possiamo godere di questo, anche di questa sensazione, dei suoni che la sonda sta percependo lì sulla superficie di Marte. Roberto Rosei, come sta proseguendo e come proseguirà la vostra ricerca? Perché sappiamo, siamo tornati a parlarne anche di recente, naturalmente c'è da capire, da caratterizzare l'estensione di questo lago, se ci sono altri bacini simili a questo sotto la superficie di Marte. Quali sono i prossimi passi che seguirete in questa direzione?
Noi stiamo ancora seguendo la stessa traccia che abbiamo cominciato a seguire subito dopo l'annuncio della scoperta, e quindi, come diceva, è proprio quello di cercare altri laghi. I dati da esaminare sono tanti e noi siamo un po' pochi, quindi ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Questo è, però comunque si comincia, man mano che la notizia in qualche modo entra nella percezione dei nostri colleghi si sviluppano già nuove collaborazioni, nuove idee per riuscire a a fare anche altri tipi di analisi, di misure. Ancora è presto per dire esattamente come si svilupperà tutto questo, però è chiaro che tutti noi, non adesso, forse tra una generazione, tra 20 anni, vorremmo riuscire a vedere cosa c'è lì sotto, atterrando e scavando fin là in fondo.
Tra l'altro, Roberto Rosei, non abbiamo avuto occasione di chiederle come sono state le reazioni anche per esempio dei colleghi statunitensi dopo la pubblicazione del vostro risultato a fine luglio. In questi mesi ci sono state richieste di appunto collaborazioni, di approfondimenti da fare insieme. Come sta andando da questo punto di vista?
Diciamo che la comunità scientifica americana è molto grande e quindi le sue reazioni sono state di diverso tipo. Coloro che studiano e cercano la vita su Marte, quindi biologi, sono entusiasti della scoperta e ovviamente ne fanno la propria bandiera per spingere per fare ulteriori studi. I nostri colleghi, diciamo, invece della parte più tecnica, per degli strumenti come dei radar, appunto, che costruiscono radar a loro volta, all'inizio sono stati molto più cauti e quindi sì, come ricordava anche lei prima, hanno faticato un po' a accettare la cosa. Adesso piano piano mi sembra che la cosa stia entrando un po' nella coscienza, perché noi abbiamo lasciato i dati, abbiamo dato tutte le informazioni che avevamo perché potessero fare le loro verifiche. Credo che le stiano facendo e che in parte le abbiano fatte e che alla fine, un po' alla volta, si stiano convincendo che tutto sommato avevamo ragione.
Lo ricordavamo, appunto, ci fu all'inizio molto scetticismo, ma la perseveranza del gruppo di ricercatori guidati da Roberto Rosei è stata premiata. Allora, Roberto Rosei, noi adesso la ringraziamo naturalmente per essere stato con noi oggi a Radio 3 Scienze, per raccontarci un po' il clima di vigilia della cerimonia di assegnazione dei premi Nobel che si terrà oggi pomeriggio, come ci ricordava, appunto lì a Stoccolma. Le auguriamo naturalmente buona giornata e buon divertimento, insomma, per questo incontro, e quindi davvero grazie per essere stato con noi, Roberto Rosei, che lo ricordo è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Buona giornata
e grazie.